solleviamo il cursore dei microfoni e entriamo in diretta con la puntata di fine settimana di Extra Live. Buongiorno a tutti voi, a tutte voi, da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa.
Qui nello studio per la puntata del venerdì, che inizia quando sono le 8:02, giornata insomma nuvolosa, è prevista anche pioggia per la giornata di oggi, ma il weekend dovrebbe riservarci aperture ampie, ampi rasserenamenti.
Stiamo diventando come l'Inghilterra ormai.
Sì, tempo un po', vabbè, ma questa è la nostra primavera. È una lunga primavera che ci accompagnerà.
Maledetta,
devo dire, a conti fatti, visto le restrizioni del momento, noi preferiamo questo clima qua al caldo, al sole che ci fa venire solo voglia di stare tutto il giorno in spiaggia.
Però la spiaggia non è vietata.
No, certo, vietata non è, però sai. Oggi si parlerà molto dell'attesa del verdetto,
il colore,
per quanto riguarda il colore della Sardegna, anche perché buona parte dell'Italia da lunedì ritorna gialla, tra mille polemiche, aperturisti, rigoristi, non sentiamo parlare d'altro. È un rischio controllato o non è controllato? E qual è questo controllo? E su che cosa si basa?
È meglio stare all'aperto dove non ci si contagia o stare dentro le case dove c'è il rischio maggiore?
Ecco, e tra questi dubbi, voglio dire, anche la Sardegna sta lì un po' a guardare. Noi abbiamo avuto l'avventura, diciamo così, di finire in zona rossa quando gli altri si stavano schiarendo. I dati continuano ad essere molto preoccupanti per la Sardegna, perché i contagi sono sempre tanti. Anche ieri abbiamo, credo, superato quota 300, adesso non ho il dato sott'occhio ma mi sembra di ricordare di sì. Continua a essere molto alto il numero anche dei decessi, però diciamo, a quanto pare, questo poi ce lo confermerà il nostro amico del venerdì Chico Fresu, che sui dati è molto più preciso di noi, siamo ritornati sotto la soglia dell'1 di RT, cioè siamo a 0,97, 0,98, il che ci consentirebbe, se fosse solo questo il dato,
di uscire dalla zona rossa finalmente,
di entrare in arancione, no? Un'anticamera di 2 settimane in arancione, per poi provare anche noi l'ebbrezza di queste aperture con il giallo, però perlomeno riprendere un po' una vita. Io tra l'altro devo dire che non vedo una grande differenza in termini di distanziamento sociale tra il rosso e l'arancione, onestamente.
Sì, ma guarda,
le cose che facciamo in rosso le facciamo anche in arancione.
Sì,
ci sono i negozi chiusi.
L'unica differenza sono alcuni negozi chiusi, quindi questo è il primo dato. L'altro dato che è molto peggiorativo è questa idea di, ad esempio, i bar aperti dove puoi fare l'asporto e ti ritrovi a dover posare la tua tazzina, sì, o meglio il bicchierino dove c'è il caffè, non sai dove poggiarlo.
Il tavolino in mezzo a 25 altri dove c'è tutti i campionari di saliva del vicinato.
Oppure lo posi per terra, perché altrimenti non sai come fare. Cioè, voglio dire, ma non è meglio.
Ma da lì non si esce, comunque. Con
lasciamo
al bicchierino di carta, tranne quei locali, ci risulta, sono in tanti, anche nelle zone centrali della città, che se ne fregano,
sì,
e continuano a fare il servizio al banco con la tazzina in ceramica, rischiando la multa,
rischiando
e facendola
loro
rischiare al cliente.
Anche al cliente, questo è andato.
Però
di
sicuramente
fatto.
Dal punto, se ci dobbiamo mettere a discutere sulla logica, anche io sono d'accordo con
non
te che un servizio fatto al banco con una certa attenzione da parte del personale dà più garanzie di igiene, di sicurezza, che un servizio da sport fatto per strada dove la gente poggia dove capita sul cofano della macchina e poi magari si toglie pure la mascherina e fuma la sigaretta fuori perché è all'aperto.
È all'aperto. Cioè, evviva!
Sono le cose strane italiane. Devo dire che io sono rimasto spaventato. Adesso non dirò il nome, ma ieri sono stato in un supermercato, in uno di questi supermercati che fanno le grandi offerte uno o due giorni alla settimana, mm-hmm, e mi è venuta la pelle d'oca, perché
vero,
c'erano 250 persone dentro quel supermercato. Non si riusciva ad avvicinarsi agli scaffali. Allora dico, va bene, i supermercati sono negozi di prima necessità,
certo.
È giusto tenere aperti, ma fate un minimo di controllo. Tra l'altro non vi stanno andando malissimo gli affari da qualche tempo a questa parte. Fate un minimo di controllo, filtrate la gente, fatela entrare a scaglioni. Non è possibile buttare tutti dentro così, in questo modo, perché i primi a rischiare, tra l'altro, sono i vostri dipendenti. Io ho parlato col cassiere, gli ho chiesto, ma è tutti i giorni così? Ho detto, ma anche peggio, mi ha detto.
Aiuto.
Perché? Perché è così, è questa la situazione. Allora, zona rossa de che?
No, ma guarda, non ce n'è zona rossa.
Zona
no?
rossa de che?
È solo i negozi con le serrande, alcuni negozi con le serrande abbassate.
È un discorso di responsabilizzazione. Ieri ne parlava molto bene e abbiamo avuto anche molte reazioni positive all'intervista che abbiamo fatto con Sergio Marracini, direttore sanitario dell'ospedale Covid di Smirrionis, esperto epidemiologo, e diceva questo, cioè con una città come la nostra si può fare tantissimo, tantissima attività all'aperto, bisogna che tutti stiamo un po' più attenti, noi per primi cittadini, ma anche poi ovviamente gli esercenti, i negozianti, i commercianti. È una sfida che ci riguarda tutti.
Sì, infatti, è quello che ancora forse non si è compreso sino in fondo.
E va bene, comunque nell'attesa di parlare di queste cose con Chicco tra 10 minuti circa, diamo un'occhiata preliminare alle pagine dei giornali, almeno quelli che sono i temi.
I titoli principali. L'Unione apre così: l'isola spera di lasciare il rosso, Niedu, l'indice RT è sotto l'1%, oggi ovviamente ci sarà la decisione del Ministero, vaccini in Sardegna, arrivano appunto, l'abbiamo detto ieri, 4.950 dosi di Johnson & Johnson, Solinas, così, ritorna, sì, a grande richiesta, stiamo accelerando.
Solinas parla solo quando ci sono le accelerazioni, sì, quando ci sono le figuracce sta zitto.
Sì, ti dico il titolo della Nuova Sardegna, così, che fa il paio con questo, stiamo accelerando, i vaccini sono esauriti, fermi alcuni hub.
Allora, okay. Sì, perché poi, no, cioè, poi c'è la situazione anche in questo caso è molto a macchia di leopardo. Il dato sui vaccini, in breve, ieri sono state aperte anche le vaccinazioni per categorie, fasce d'età
a rischio.
Sì, quelle, oltre che per i fragili, ma anche per chi ha gli over 60, cioè le categorie del 59, del 60, ieri si sono potute registrare perché hanno tantissimi vaccini da somministrare a questa fascia d'età. Adesso c'è il problema di AstraZeneca e di Johnson & Johnson, che sono da somministrare preferibilmente agli over 60, quindi si sta molto accelerando, e devo dire che siccome si tratta anche di fasce d'età che hanno una maggiore facilità a usare gli strumenti informatici e poi anche a recarsi, a rendersi disponibili per il vaccino, le cose stanno andando abbastanza speditamente. Cioè, so che abbiamo superato già da qualche giorno i soliti 10.000-11.000 vaccini al giorno, stiamo andando verso, diciamo, una buona media giornaliera.
Mi fa piacere, quindi
incoraggia.
Io sono del 69, ci siamo arrivati, no? Quando ci arriviamo?
69,
Benoni, dammi notizie.
Secondo me tu sei cosa da, te lo dico così, tipo verduraio. Lei è cosa da fine maggio, signor Follese.
Fine maggio, sì. Ma fine maggio registrarmi o fine maggio
fine
vaccinato?
Maggio registrarsi, vaccinarsi giugno.
Così comunque, ancora.
La vacciniamo, stia tranquillo che già la vacciniamo. Intanto le facciamo un vaccino musicale con The Quick, Bert Apple Crumble. Minuti di venerdì 23 aprile. Sergio Benoni e Giovanni Follesa nello studio Extra Live. Abbiamo iniziato a dare un'occhiata ai giornali. Parliamo anche di politica regionale.
Ma si guarda, io ho la pagina aperta proprio su quello che è successo. Legge sugli staff, passo in avanti. Ieri è stata finalmente istituita la figura del segretario generale.
E questa era la priorità. E questa la priorità del momento era trovare una figura che alla modica cifra di 240.000 euro l'anno, pari a oltre il 50% in più dello stipendio del Presidente della Repubblica, ti vorrei dire che prende intorno ai 180.000 euro.
Così.
Questo ne prende 240.000 per aiutare Solinas a fare quello che Solinas potrebbe fare da solo.
Serve questa figura, questa figura di raccordo anche con le direzioni generali, che altrimenti sarebbero allo sbando. Ci vuole il polso. Ma scusa, cosa è successo poi ieri? Ieri finalmente l'opposizione riesce a chiedere e a trovare l'intesa per fare una commissione sanità, quindi fare il punto su questa roba qua. Si riuniscono il pomeriggio per discutere le varie cose.
Ma a un certo
punto, ragazzi,
in aula perché bisogna provare la
suona
legge
la campanella, abbiamo urgenza. A noi della sanità non è che ci interessa adesso sapere
vaccini cose.
Andiamo che c'è il segretario generale da istituire.
Il segretario generale e tutti quell'altra pletora di consulenti, sono circa una cinquantina, una sessantina di consulenti per i vari assessorati, gli staff, addetti al cerimoniale. Ragazzi, abbiamo approvato una cosa che prevede gli addetti al cerimoniale, tra l'altro molto ben pagati anche loro, per un totale di circa 6 milioni di spese aggiuntive all'anno. Allora io dico, una regione che ha tenuto, che non ha ancora versato una lira di aiuti alle imprese, ha fatto un bando beffa, il famoso bando
Resisto,
ma noi ormai non resistiamo più e penso che la categoria non resista più, stanno facendo i picchetti sotto la regione, ma la regione nel frattempo, un po' come succedeva nell'antica Roma, capito? Si riunisce e fa i banchetti un po' a Sardara e un po', diciamo, spartisce soldi e spartisce consulenze dentro il palazzo.
Certo, così. Io ho detto, come Maria Antonietta, le brioche al popolo, via, lanciamo queste cose.
Ma magari lanciassero le brioche, questi non lanciano nulla, lanciano dei click day arrivi, nella migliore delle ipotesi entri ma non vedi soldi, nella peggiore delle ipotesi non riesci a entrare
e
questa
senza.
È la situazione delle imprese, diciamolo, cioè la regione Sardegna, la giunta guidata da Solinas in questo momento preferisce stanziare soldi per rinforzare lo staff dei privilegiati all'interno del palazzo piuttosto che occuparsi dei problemi delle persone che sono rimaste senza lavoro, che hanno le attività chiuse e che protestano per la strada. Questa è la democrazia, questo è il governo della nostra regione nell'anno 2021.
C'è una cosa che non ho capito, mi leggo una dichiarazione da parte di Tunis, che è un relatore di maggioranza della
Sardegna
legge.
2020.
Sardegna 2020, a proposito
molto vicino a Solinas in questo momento, mi dicono.
Pare. Sì. A proposito del segretario generale, dice: i direttori generali non saranno più delle figure del tutto slegate dal progetto generale. Ora, è vero che i direttori generali vengono scelti già adesso, vengono scelti su una rosa di nomi, però vengono indicati dalla maggioranza che governa la regione.
Sì.
Ma in realtà sono delle figure che dovrebbero essere in realtà slegate, super partes, proprio perché sono dei direttori generali, sono delle figure
tecniche
amministrative. Quindi l'idea che siano, cosa voglia dire, non slegate, quindi organiche, cioè un po'.
Sì, è la politica che si prende ancora più spazio e ancora più discrezionalità all'interno del palazzo. Praticamente è una corte, si va a formare una corte intorno al governatore e ai suoi assessori, di uomini scelti con criterio politico, super pagati, e che si sovrappone alla struttura, diciamo, amministrativa regionale
già esistente.
Quindi c'è anche un implicito riconoscimento del fatto che la regione funziona male. Sostanzialmente ci sta dicendo: la regione funziona male così com'è, non ci sono competenze, le portiamo noi da fuori, dalle segreterie dei partiti.
È quello che dice Solinas, dice: mica sarete contenti di questa regione. E poi tu ti chiedevi nei giorni scorsi: ma cosa può fare l'opposizione? Presentano gli emendamenti. Ieri abbiamo avuto una rappresentazione di quello che succede nelle dinamiche dei lavori del Consiglio. Sì. Emendamento cosiddetto canguro, presentato dalla maggioranza.
Si è mangiato tutti gli emendamenti.
Mangiato 150 emendamenti e quindi snellisce automaticamente il lavoro. È come giocare a dama. Tu ti schierini.
Però è una battaglia dura, una battaglia difficile, che però bisogna combattere giorno per giorno, perché siamo arrivati a un livello di distanza dal paese e dai cittadini che è veramente scandaloso. Del caso Sardegna se ne stanno occupando
tutti,
praticamente quotidianamente, anche i massimi organi di stampa nazionale, per raccontare i paradossi della situazione. C'è una regione che in questo momento è ripiombata in zona rossa con una situazione sanitaria. Ci siamo avventurati in questo Sardi e Sicuri, che grazie a Dio finirà questo sabato.
Finisce questo sabato.
Crisanti non ne parla più perché si è defilato. Va in giro dicendo che il male assoluto sono i test rapidi. Quando lui, Sardi e Sicuri, è basata esclusivamente sui test rapidi. Ma in Italia adesso Crisanti dice, l'ha detto nell'intervista che ha fatto con Open, il giornale di Mentana, due giorni fa, la soluzione per la pandemia è cancellare i test rapidi. Ha fatto 6 mesi di test rapidi a tappeto in tutta la Sardegna, ricordiamoci, una campagna assolutamente inutile che finisce sabato, che è costato un sacco di soldi. Ma questa è la sanità, poi ci sono, voglio dire, tantissimi settori. I trasporti è un disastro, la Sardegna è senza un accordo per la continuità territoriale. Andiamo avanti, infrastrutture. Non c'è uno straccio di progetto sul recovery plan perché non siamo riusciti a presentare niente di concreto e di credibile per far fare un salto di qualità e per far approfittare alla Sardegna di questa incredibile opportunità rappresentata dal recovery. Parliamo di treni, di alta velocità, di progetti strutturali, di porti,
ovunque
di turismo.
Ovunque ci si giri.
Non c'è nulla, però è importante fare lo staff, capisci? E questo è il paese. E i giornali parlano ormai di questo.
Ormai a livello nazionale è veramente un caso. Siamo diventati, non dico gli zimbelli, ma sicuramente siamo molto attenzionati.
Tra un po' faranno una serie, una piccola serie di commedie alla sarda, mi veniva da dire, l'italiana.
Sì, perché poi sarda, alla fine improvvisamente ci siamo trovati in mezzo tra Sardara da una parte, gli staff dall'altra, il discorso dei vaccini saltafila che tutti quanti anche di questo parlano.
Prima inchieste in Italia su questo caso, ce ne saranno state sicuramente da altre parti,
non c'è
ma
dubbio,
la più eclatante
è la nostra.
Sardegna.
Ecco, bel primato, insomma.
Sì, c'è da essere veramente orgogliosi della nostra classe dirigente. Ma parliamo di dati, parliamo di numeri, lo facciamo col nostro Chicco Fresu dopo aver ascoltato Isaac Ace.
I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms are there. To meet me at the end of every day. You know it's always been that way. And I find my way through the early morning traffic. Oh, but someone else is heavy on my mind.
Vocione soul per One Woman di Isaac Hayes, quando sono le 8:21 ed è il momento di collegarci come ogni venerdì col nostro amico Chicco Fresu, direttore di UTG. Buongiorno Chicco.
Buongiorno, eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, il tema ovviamente della giornata è indovinare. Noi abbiamo questa avventura di ogni venerdì mattina dover in qualche modo indovinare, azzeccare la previsione.
Indovina il colore,
c'è questo famoso quiz. Devo dire che fino adesso l'abbiamo sempre quasi indovinato.
Purtroppo sì, anche perché siamo andati sempre a peggiorare, l'abbiamo sempre azzeccata.
Sì.
Oggi invece si parla di un un'ipotesi di miglioramento.
Appunto, di avanzamento, diciamo, dal rosso almeno all'arancione, basato su che cosa? Diciamolo subito.
Allora, la questione dell'ipotesi che si possa passare in arancione è stata discussa già durante la settimana in assessorato alla sanità, perché si è fatto il calcolo, la previsione dal calcolo dell'indice RT, quindi il calcolo dell'indice che indica appunto più alta ripetizione, il tasso di replicabilità del virus, il tasso di contagiosità.
Sì, quanto siamo contagiosi, quanto ciascuno di noi può contagiare un altro?
0,98 secondo quanto riferito ieri dall'assessore alla sanità audito in commissione sanità.
Il dato, quindi siamo sotto la soglia dell'1, che è la soglia per entrare addirittura in zona gialla, perché ricordiamo che si va in zona rossa sopra l'1,25, sotto l'1,25 si sta in zona arancione, sotto l'1 si va in zona gialla. Noi come RT saremo da zona gialla.
Però non si possono fare due salti, cioè da rosso a giallo non so,
le regole del risico non le conosco.
Però a un certo punto la domanda è da dove viene il dubbio, perché se questo è il dato, l'incidenza non è elevata, perché la Sardegna segna nella settimana che viene presa in considerazione, siamo a circa 130 casi, nuovi casi sui 100.000 nei 7 giorni, sì. Quindi siamo ben al di sotto della media nazionale.
Sì.
Sì, ci sono i focolai, però i focolai non basterebbero a giustificare una restrizione da soli, perché devono essere accompagnati da altri indicatori d'allarme, che non ci sono, perché le terapie intensive, anche se abbiamo sferrato la soglia del 30%, perché siamo arrivati al 29, sono sempre rimasti sotto la soglia.
E comunque ci sono regioni,
non si capisce dove sia il dubbio.
E poi comunque ci sono regioni gialle in Italia, vedi la Lombardia stessa, che sono ben oltre il 40 come occupazione delle terapie intensive. Quindi
sì, perché è un incrocio di dati, i famosi 21 indicatori, ce ne devono essere almeno due sopra la soglia. Se ce n'è uno solo,
diciamo che se ci lasciassero in zona rossa sarebbe veramente discutibile la decisione, no?
Ci sono state regioni che è successo alla Campania in passato, che avevano dati per un allentamento delle restrizioni, ma si è deciso, perché non era un dato che era stabilizzato, di restare nella stessa, di farle restare nella stessa zona di
sì, però era come, lasciami dire, era un altro mood, era un altro momento della pandemia. Questo è una fase in cui si tende a essere un po' più, diciamo, aperturisti, perché si va verso l'estate, perché si vuole dare anche alle categorie interessate un segnale di riapertura, e quindi è un momento nel quale si tende ad aprire di più, ecco, di quanto
sì,
non fosse in passato.
Ricordiamo che se passiamo in zona arancione riaprono tutti i negozi e riaprono i saloni parrucchieri, cioè le attività che riaprono non sono
tantissime,
non sono tante. Le restrizioni per le persone saranno uguali a quelle di questa finta zona rossa. Credo di non aver trovato manco un controllo in tutte le due settimane di zona rossa.
Qualcuno so che è stato fermato, però voglio dire, ecco, l'unica cosa è quella, cioè che non devi più farti sta cosa del fogliettino da tenere in tasca con la giustificazione, che fa un po' ridere.
Ma
sinceramente, però
ormai,
sul piano proprio della vita, di quello che vedi per strada, del comportamento della persona, cambia veramente nulla, quasi nulla. Però insomma, staremo a vedere. C'è un dato anomalo che mi ha fatto tornare in mente una discussione che abbiamo fatto qualche settimana fa con te, Chicco. Tu ci parlavi di un ricercatore di non so quale università che ti diceva: ma è possibile che voi in Sardegna non guarite mai dal Covid? Cioè avete un dato di pazienti ancora positivi elevatissimo rispetto alla popolazione. Siccome ieri si parlava anche, ho visto anche a TG3 regionale, veniva data grande enfasi a questo dato che noi abbiamo effettivamente molto alto, cioè i positivi ogni 100.000, che non vuol dire i nuovi casi della settimana, che sono quelli che hai detto tu, no, quelli che sono, risulterebbero ancora positivi ogni 100.000, e ne abbiamo più di 1.000 abbondanti.
Noi ne abbiamo 1.109 positivi ogni 100.000 abitanti.
E questo non è il problema che dicevi tu, cioè forse qualcuno si dimentica di cancellarli quando guariscono, no?
Quale sia la causa non lo so, il rischio è che sia quello. Spero che, è meglio che si dimentichino di cancellare piuttosto che che si è preso il Covid a novembre e sia ancora positivo adesso, perché vorrebbe dire una persistenza.
Noi ci auguriamo appunto che non sia così, che non ci sia una variante sarda del virus in orbacce che resiste per dire mesi.
Non diciamo variante sarda, che altrimenti spunta subito,
ce la
facciamo
variante
subito.
Sarda in orbacce,
sì, perché siamo la quarta regione in noi per attualmente positivi, quindi persone attualmente infette che non si capisce quando se la siano presa. Il fatto che sia un'anomalia è confermato dal dato dei guariti quotidiani, che passano da 40 a 380, poi riscendono a 20 e risalgono a 290. Cioè, dovrebbe essere una costante quella,
diciamo, quel che l'ha detto ad aggiornare il database dei guariti. Un giorno si sveglia e ne carica 300, il giorno dopo dice: oggi non li carico domani.
Sono gli stessi che trasmettono i dati sui tamponi, sono gli stessi che sono sempre gli stessi quattro che sono dall'inizio dell'epidemia, quindi non è un settore che mi risulta essere stato rafforzato. Questo della
peraltro hanno tutta la nostra solidarietà,
ma questa è gente che è sotto pressione da un anno, però quindi sì,
che adesso lo rinforzi, perché voglio dire, comunque i dati sono importanti.
Troviamo un posto nello staff, un
data analyst
che ci vuole, basta chiedere.
Ci pensa Christian. Va bene, invece situazione attuale, noi ieri abbiamo parlato con Marracini che ci raccontava un po' la situazione di Cagliari, di Smirrioni. Tu che notizie hai dal resto della Sardegna?
C'è una forte ripresa del contagio nel Sassarese, perché come confermato anche ieri dall'assessore in audizione ci sono di nuovo dei focolai, e questo potrebbe essere l'elemento che potrebbe convincere gli esperti a non liberarsi troppo. Quindi lasciarsi in zona rossa.
Di si tratta? Familiari, ospedalieri?
Sono prevalentemente familiari. Il sindaco di Luri Porto San Paolo, faccio un esempio, l'altro giorno ha parlato di alcuni casi che si sono immediatamente replicati all'interno dei nuclei familiari, quindi sono nuclei familiari ben individuati, ma si sono contagiati.
Sono festicciole, pizzate, quelle cose di cui ci parlava Marracini.
Ma semplicemente perché frequentano la stessa casa, magari anche senza andare a cercare che la violazione delle regole. Se uno sta in casa, passa a casa dell'amico o della madre e se la figlia.
E può succedere, insomma.
Ormai è quello, il rischio è questo.
E questa è un po' la situazione in giro per la Sardegna. Insomma, noi rimaniamo in attesa per capire che cosa succederà. Noi ti ringraziamo, Chicco, per essere stato con noi anche oggi. Incrociamo le dita, vediamo che cosa succede. Certo, poi non è che appunto cambi granché, cambia in prospettiva, nel senso che
cambia in prospettiva, perché potresti poi la fase successiva, se tutto va bene, potremmo tornare in gialla, altrimenti la rivediamo a giugno.
Anche perché comunque sia, se poi restiamo in rosso, due settimane di arancione comunque le dobbiamo fare, no? Le due settimane sono sempre
le ordinanze valgono sempre due settimane.
Bisogna tifare per l'arancione, assolutamente.
Tifiamo per l'arancione, vediamo di riuscire ad arrivare in zona gialla, magari ecco dopo la prima settimana di maggio, che non sarebbe.
Lo sapremo con certezza poco prima dell'una, in genere è quella l'ora in cui vengono pubblicate le.
Noi ci scusiamo con i nostri ascoltatori della replica che alle 13:30 probabilmente
non lo sapranno. Lo sapranno, ma non da noi.
Questi scemi.
Esatto.
Questi scemi parlavano alle 8:30, ecco. Spieghiamoglielo. Ciao Chicco, grazie.
Buona
giornata. Ciao.
E noi proseguiamo con la musica, con il soul. Abbassiamo anche il telefono di Chicco e diamo la linea a Baby Charles. Life's Begun.
Right.
Charles, Life's Begun. Quando sono le 8:13, le 8 scusate, 34, non è 13, in questo momento all'orologio di Radio X, Giovanni è sulla pagina.
Sulla pagina del nostro appuntamento quotidiano col pranzo di Sandra.
La sigletta che non c'è, insomma. Immaginatevi la sigletta, anzi vi mando una cosa.
Ci vorrebbe quella del pranzo e servito di Corrado.
E allora,
tutto apparecchiato. Beh, sì, insomma, la notizia, sono due le notizie importanti negli sviluppi di oggi. La prima l'abbiamo accennata ieri come rumors, ma insomma eravamo abbastanza sicuri di questo. Il manager,
le dimissioni in blocco,
dei vertici della U di Cagliari,
azienda ospedaliera universitaria
di Cagliari, che era presente in forze, ma
direttore generale, amministrativo, direttore sanitario.
Il direttore sanitario lo aveva anche
ha detto stampa, tra l'altro. Sì,
sì, c'era anche l'ha detto stampa, ma ovviamente non si è dimesso. Nel senso, certo, che poi si capisce, secondo me, proprio in questo caso le prime dichiarazioni di Sorrentino erano arrivate già il giorno dopo. Dice: noi siamo arrivati in forze perché pensavamo
che fosse un vertice,
che si dovesse parlare, fosse necessario interloquire con tutta, sì, con tutta la struttura.
Ti sarebbe dovuto venire in mente di dire: ma scusate, ma non siamo in zona arancione, lo facciamo a Sardegna. Perché non lo facciamo su Zoom il vertice o
non
in regione?
Però insomma, sta di fatto che loro sono i primi, al di là di tutto, credo, a memoria, sono stati i primi a non soltanto ad averle annunciate queste dimissioni, ma averle presentate.
Sì,
certo,
sì,
adesso rimane il dramma, perché questa struttura, la U, verrà commissariata e in questo momento è senza le figure apicali, in un momento che non è certamente quelli più leggeri per quanto riguarda la sanità.
Di un'azienda sanitaria importantissima, che insomma svolge un ruolo fondamentale, per esempio il laboratorio che cerca le varianti e tutta la vaccinazione anche dei malati cronici, dei malati gravi, stanno avvenendo al Policlinico. Insomma, è un centro importantissimo.
Sì, lo hanno fatto con una lettera, tra l'altro, che viene riportata in gran parte all'interno dell'articolo firmato da Roberto Murgia. Si parla di lealtà, di rispetto. Abbiamo rassegnato le dimissioni per senso delle istituzioni e amore dell'azienda. Una decisione non facile, e poi insomma si va avanti su questa falsa riga. Ecco, quindi questo è il primo aspetto. L'altro aspetto invece, continua l'inchiesta all'interno del Palazzo di Giustizia e non soltanto lì, perché invece nell'articolo di spalla a firma di Francesco Pina, che abbiamo sentito l'altro giorno,
il giudiziarista dell'Unione,
esatto,
che ha tirato fuori la storia,
che ha tirato fuori per primo la storia, e la Procura Militare di Roma ci fa sapere ha, come dire, sequestrato i cellulari, i telefonini del colonnello, per capire se ci sono dei dati.
Quindi
che possono,
è andata oltre, diciamo, rispetto, sì, a quelli che sono i provvedimenti assunti dal magistrato civile, che per ora si è limitato ad ascoltare i testimoni, appunto come persone informate dei fatti, e a capire un po' le dinamiche di questo strano pranzo. Invece la Procura Militare è entrata già nella questione tecnica, vuol sapere a che titolo il suo ufficiale, uno dei comandanti della Brigata Sassari, fosse presente, tra l'altro con altri due attendenti,
due
militari, a questo pranzo, a che titolo avesse partecipato, perché anche questo abbiamo saputo nei giorni precedenti ad alcuni incontri preliminari che si sono svolti tra l'altro un po' qui a noi a Palazzo Doglio,
così insomma, ci diceva il giornale,
e quindi,
esatto,
vogliono, attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, insomma capire cosa c'è,
se c'è qualcosa,
questi movimenti di questo alto ufficiale,
sì, altissimo ufficiale. E dall'altra, insomma, si inizia, è trapelato qualcosina in riferimento a quella lettera anonima che è stata recapitata a Desire Manca in consiglio
la manina
regionale,
che ha scritto la lettera,
chi
che potrebbe
è,
essere
chi
la
è,
manina,
che cosa voleva, ecco. I dubbi ci sono, perché a quanto pare non aggiunge nulla rispetto a quello che già si sapeva, soprattutto per quanto riguarda i nomi, e in qualche caso fa dei riferimenti ad alcuni uffici regionali, che però secondo la procura non c'entrano nulla.
Sembra un classico depistaggio.
Diciamo che l'articolo si chiude proprio con questa
oppure
domanda.
Oppure qualcuno che vuole approfittare della situazione magari per rimestare o mettere in cattiva luce qualcuno, qualche situazione in particolare. Comunque, dal punto di vista, l'hai detto giustamente tu, non aggiunge niente alla sostanza delle indagini, quindi non è ritenuta in questo momento un elemento importante.
No, assolutamente. Intanto oggi continueranno gli interrogatori.
Quindi comunque questo è anche emblematico, vi ricordate, si era detto la settimana scorsa, lo dicevamo dopo venerdì, lunedì Pilia chiuderà gli interrogatori e poi ne sapremo di più. Oggi ci ritroviamo una settimana dopo a dire
ancora
che gli interrogatori vanno avanti, probabilmente proseguiranno, quindi comunque sia il magistrato non è ancora soddisfatto.
No,
del quadro
evidentemente
che ha.
No, e poi tra l'altro c'è questa lettera che ormai è partita dall'assessorato al personale, è rivolta ai vari direttori e quant'altro.
Quella è la parte amministrativa, la che parte, va avanti,
ecco, politico-amministrativa,
ecco, perché poi alla fine si dovrà arrivare anche un po' a un'analisi, a un dibattito politico su questa vicenda.
Tra l'altro su questo, se non ricordo male, proprio oggi, proprio stasera ci dovrebbe essere, diciamo, su questo e anche su altri temi, un vertice a Villa Devoto dove, sì, dove si incontreranno le forze politiche. E ieri il PISDAZ, sempre per bocca del capogruppo Mula, è sempre parecchio critico nei confronti di chi era presente a questo pranzo, e soprattutto alcuni di questi sono di area sardista. Vabbè, oggi è un po' di moda essere di area sardista, però insomma a questo afferiscono, e insomma faceva preannunciare che le decisioni in ogni caso dovranno essere prese, decisioni anche importanti. Vediamo se nel vertice, nell'incontro di oggi, emergerà qualcosa in tal senso, ci sia un'accelerata oltre che sui vaccini, come dice Solinas, anche magari su questa vicenda.
Ma va bene, dubito, chiudiamo dubito. Qua invece che mandare la sigla mandiamo un altro brano e poi cambiamo aria, che
sì,
questa aria
sì,
è un
via,
po' viziata.
One of these old days, we ain't gonna have to cry no more. You see, God's gonna wipe away all our tears. He gonna wipe the tears, yeah. He gonna wipe the tears from your eyes. Do you hear me out there this evening? I said we ain't gonna cry, we ain't gonna cry no more. One of these old days, yeah, one of these old days, it'll all be over. Mm-hmm. It'll all be over. It'll all be over. We won't have to cry no more. And we won't have to cry no more. Sometimes your burden, it gets so heavy. But I wanna let you know this evening, yeah, I wanna let you know that if you can just hold on, hold on a little while longer, y'all. 'Cause one of these old days, yeah, one of these old days, it'll all be over. It'll all be over.
It'll all be over. Supreme Jubilees. Quando il cielo si scurisce, e secondo me tra un po' inizia a piovere, caro Follesa.
No,
bene,
dai.
Sì, dovrei tornare con l'ombrello.
No, guarda, oggi sono in auto.
Oggi sei venuto in
fregato,
macchina, vedi?
Sì.
Previdente. Io sto guardando invece una fotografia dei tempi d'oro, quando Beppe Grillo poteva permettersi addirittura di salire su un canotto al termine di uno dei suoi comizi o dei suoi spettacoli e navigare sulle teste, sulla folla,
il messia dei 5 stelle,
di persone adoranti. Oggi il suo carisma è in grossa crisi, soprattutto per l'uscita recente di questo video delirante che ha fatto a difesa del figlio, ma ci si chiede, se lo chiedono gli analisti politici, cosa significa per il Movimento 5 Stelle perdere questa figura, che comunque è una figura importante. Cioè, ricordiamoci che Grillo è quello che poi nei momenti decisivi di sbandamento e di coso ha indicato la via, ha detto andiamo da quella parte. facciamo l'alleanza, ha detto sì a Draghi, così come in passato aveva detto altri sì importanti,
certo.
Ecco, cosa succede per un movimento come questo nel momento in cui perde questa figura di carismatica, di guida? Perché è evidente che c'è un grandissimo imbarazzo per quello che sta succedendo, ed è evidente anche che in questo momento Beppe Grillo non è un uomo del tutto lucido, mi viene da dire, no?
Ma credo proprio di no. Ma probabilmente cosa succederà? Succederà che la sua stagione politica personale con questa esternazione subirà una battuta d'arresto importante. I 5 Stelle proveranno ad andare oltre, perderanno magari qualche ulteriore punto all'interno del sondaggio, del gradimento, e soprattutto si trasformeranno in quello che vogliono essere.
Cioè, in una settimana hanno perso Casaleggio Junior e Grillo, i 5 sì, Stelle, esatto. Ragazzi, però i 5 Stelle sono anche, voglio dire, l'asse in questo momento attorno al quale si è costruita l'alleanza di governo. Cioè, adesso c'è anche tutto il discorso legato alle amministrative, a questa possibile alleanza forte e strategica
col
Partito Democratico. Cioè, se non si sbrigano a trovare una nuova figura, secondo me questa è una grandissima occasione per Conte. Se Conte si dà una mossa ed esce allo scoperto, anche a rischio di prendersi qualche pernacchia, perché può anche capitare, però voglio dire, si deve mettere a far politica in questo momento l'avvocato Conte, deve uscire dalla plomb da ex presidente del Consiglio e deve prendersi in mano il movimento e portarlo avanti, perché sennò può succedere veramente lo sfascio
completo. Ma paradossalmente, secondo me, questa vicenda invece aiuterà o Conte o in alternativa uno che è molto silente in questo momento, che è Di Maio, a trasformare veramente il movimento in partito, che è poi quello che loro vogliono e i loro fedelissimi ambiscono ad essere, cioè tirar via quelle regole astruse del secondo non ci può essere un terzo mandato, la restituzione dei soldi, il pagamento della... D'altronde hanno rotto con Rousseau per questo motivo qua, questione di soldi, non
allora,
volevano più pagare.
Sì, cosa resta come elemento di continuità col passato? Grillo non c'è più, quindi il vaffanculatore non c'è più.
Non c'è più.
Non c'è più la piattaforma Rousseau, non c'è più la Democrazia Diretta, c'è un partito come tutti gli altri.
Sì, un partito piccolino come tutti gli altri, un po' grillino, un po' parlante.
Il grillismo, cosa resta?
Ma
del
il grillismo è finito, il grillismo esisteva soltanto come forza di opposizione. Quando si arriva, l'abbiamo detto mille volte, dentro il Palazzo del Potere ci sono delle regole.
Ma oggi dentro il Palazzo del Potere pensa che c'è dentro anche la Lega, che continua a fare opposizione dentro il Palazzo del Potere, approfittando di questa situazione in cui bisogna stare per forza insieme. Sai quando nella guerra suonava l'allarme, si entrava nel rifugio e tu ti ritrovavi anche, voglio dire, con qualunque persona a fianco. Poteva essere anche la persona che ti stava
più sulle scatole, esatto.
Antipatica, te la ritrovavi a fianco. Era la guerra. Oggi è questo sta succedendo, cioè che si ritrovano in Consiglio dei Ministri forze che fino a ieri si sono mandate a dire di tutto, e c'è chi strumentalizza questo per fare propaganda dall'interno.
Questo non c'è dubbio, ma infatti poi l'appuntamento delle amministrative, che sono state rinviate, dovrebbe essere in autunno.
Sì.
A questo punto diranno molto sul futuro del governo, sul futuro delle strategie che metteranno in essere le forze politiche, anche perché bisogna fare i conti anche con l'assenza di Grillo da una parte, ma un'altra figura che è stato il creatore del centrodestra in questo momento è totalmente assente, che è Berlusconi, e lo sarà sempre di più. Quindi c'è
per
anche
forza
quello...
di cose.
Esatto, per forza di cose, per dati anagrafici.
Anche perché, uno dei grossi problemi di Berlusconi è che veramente non ha creato dietro
una
classe dirigente, a parte due o tre figure, ma se pensiamo che il portavoce, diciamo, l'uomo immagine oggi di Forza Italia, come si chiama? Vedi che non mi viene neanche il nome, il giornalista ex presidente del Parlamento Europeo, come si chiama?
Tajani.
Cioè, ragazzi,
sì,
cioè, Tajani, che figura Tajani. È Tajani?
Assolutamente, però anche lì balla un 6% di voti.
Sì.
Insomma, ci sono delle situazioni molto particolari che dovranno essere decise da qui a
pochissimo. Sì, andiamo verso una stagione di, secondo me, in cui la politica italiana deve completamente cambiare forma, cambiare pelle, cambiare facce. Cioè, questo Covid, secondo me, quando si esaurirà, e speriamo che si esaurisca in fretta, e si uscirà dal tema monotono tutti i giorni del Covid, della lotta alla pandemia, dei virologi, dei comitati tecnici scientifici, e la politica dovrà riprendere in mano le sorti del paese, bisogna che i partiti si attrezzino, perché sono messi tutti molto male. Anzi, devo dire che da questo punto di vista qua, il PD, avendo anticipato questo ricambio con l'entrata, col ritorno in scena di
Enrico Letta,
si è anche portato un po' in avanti
rispetto
agli altri.
Sì. E poi altro punto di domanda è Renzi, che voglio dire, sembra che si stia muovendo anche su altre direttrici.
Sì, Renzi si muove sempre, non sta su fermo. Questo il non, ragazzo su questo non sta non fermo. Qualcosa farà, con buona pace nostra e dei nostri ascoltatori, ai quali non è molto simpatico. Va bene, sono le 8.48 e 59, quindi 8.49 in questo momento, e ancora un po' di musica per voi. Dynamic Concept. Funkettino delle 8.52 o delle 13.52 a seconda del momento in cui ci ascoltate. Dynamic Concept, la da da. Ultimo blocco della nostra trasmissione di quest'oggi, a cosa lo vogliamo dedicare, Giovanni?
Allora, notiziola velocissima, perché sì, si sono mobilitati tutti in Sardegna, anche il web, soprattutto il Facebook, tutti quanti parlavano dell'hospice di Nuoro, che sì, era stato chiuso, eccetera.
È stato riaperto.
Ieri è arrivata la notizia, bene, verrà riaperto, quindi questa la licenziamo come una cosa positiva, no?
Assolutamente.
Oh, bene, bene, bene. E poi oggi, venerdì, giornata internazionale del libro.
Benissimo, quindi ecco, comprate quindi un libro oggi e dedicatevi alla lettura, cari ascoltatori.
Invito a correre in libreria.
C'è anche un libro del qui presente Follesa in libreria per voi che vi aspetta, esatto, dedicato a Lorenz, che 100 anni fa arrivava in Sardegna. Raccontaci un po' di questo
100 anni fa arrivò Lorenz, ormai guarda, so quasi tutto.
E sei esperto di D.H. Lorenz, l'autore
D.H. Lorenz, sì,
dello scandalosissimo
L'amante di Lady Chatterley.
L'amante di Lady Chatterley.
questo e altri romanzi che comunque
è un po', secondo me, un po' schiacciato da questa fama dello scrittore del libro José, perché in realtà era molto altro Lawrence.
Era molto altro, e soprattutto in molti altri suoi romanzi c'era una, come dire, un ribaltamento della figura femminile che diventa centrale, e che era questo sostanzialmente il grande scandalo di questo scrittore, che ha poi testimoniato anche nella sua vita, perché alla fine arrivò in Sardegna e stette per parecchio tempo, si sposò con
la Peregina
esattamente,
con
che lui Frida,
chiamava scherzosamente
la Peregina, che
per donna il... molto anticonvenzionale per
moltissima,
il tempo, perché era donna che ha lasciato il marito e la famiglia per mettersi su con un giovane studente,
ha lasciato anche le ricchezze, perché il marito era un grosso nobile tedesco.
Per girare il mondo con questo ragazzo, diciamo, di grande talento come era Lawrence, e di grande fascino anche, immagine e carisma, e avventurarsi con lui in giro alla scoperta della sponda sud del Mediterraneo. Hanno vissuto in Sicilia, sono venuti in Sardegna.
Sono venuti in Sardegna. Era un hipster
ante litteram, e lei girava con questa sua valigetta dentro la quale c'aveva il necessaire per poter preparare un buon tè in qualunque situazione.
Esatto,
cioè, giravano con lo zaino, erano
assolutamente
due, diciamo, quasi fricchettoni, molto chic.
Sì, la cosa forse peggiore è che, se non ricordo male, lo zaino lo portava lei.
Sì, sì.
Perché lui era libero di pensare e di muoversi.
Però diciamo, leggete sia in Sardinia che il libro dedicato al loro viaggio in Sardegna, se non l'avete ancora fatto, per scoprire che veramente nel 1920 erano due persone
21
erano due persone erano molto avanti.
Assolutamente. E noi lo raccontiamo in quest'altro libro, che appunto 100 anni fa arrivò a Lawrence, con
e
tanti
che è
nomi,
una serie di saggi, interviste di persone che parlano anche di questo sguardo altro, che è molto importante, una cosa con quale noi in Sardegna dovremmo fare i conti più spesso, cioè come veniamo visti dagli altri, perché spesso sia in positivo ce la raccontiamo come il posto più bello del mondo, unico, e invece bisogna ogni tanto fare questo esercizio di umiltà, di guardarci con gli occhi degli altri. Noi qui a Radio X l'abbiamo fatto per tanti anni e continuiamo a farlo con gli studenti dell'Erasmus, che sono un ottimo punto di vista altro sulla nostra città e sulla nostra regione, ed è un esercizio, devo dire, molto utile.
Assolutamente.
Ma ci sono anche altri libri. Per esempio, tu che cosa stai leggendo in questo momento, Giovanni? Che
allora,
vuoi condividere con i nostri ascoltatori?
Guarda, mi è arrivato ieri un libro dalla Fazzi, di cui naturalmente adesso non cercando Beethoven.
Ok,
quindi mi è arrivato questo ieri e lo sto iniziando a leggere. Quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente. Però,
bellissimo.
Insomma, ce ne sono veramente tanti da suggerire. Insomma, se vuoi ti posso dire, vabbè, uno ne abbiamo già parlato, che è Ciro Riema, mi è capitato di recensirlo per l'Unione Sarda. Un altro libro che ho recensito sempre per l'Unione è quello di Alessandro De Roma, Nessuno resta solo, pubblicato per Einaudi, anche questo suo libro, molto bello, delizioso nella scrittura, nella storia. Quindi, ad esempio, ecco, abbiamo già dato due o tre titoli.
Ecco, io invece mi sposto su qualcosa di più
così,
come dire, alla portata di tutti,
sì,
perché stiamo parlando di serie TV.
Ah, ok.
E allora vi suggerisco, per esempio, l'ultima serie completa che ho visto, abbastanza appassionante, questa serie di Netflix dedicata a questo personaggio, una storia vera, personaggio che negli anni 70 adescava giovani che andavano un po' come faceva Lawrence alla scoperta di mondi lontani. Allora, in quel periodo si andava in India, si andava in Estremo Oriente, si arrivava a Bangkok e capitava di essere circuiti da personaggi particolari che poi magari ti proponevano di comprare delle pietre o di fare degli affari. E questo personaggio qua, che poi è diventato famoso come The Serpent, il serpente, avvelenava le sue vittime, le rendeva sue schiave attraverso il veleno che gli somministrava lentamente nelle bevande, le cose, e gli portava via chiaramente documenti, traveler checks
e tutto quello.
Ed è stato un famosissimo serial killer di quel periodo, degli anni 70, che ha ucciso decine di ragazzi, di coppie che transitavano tra Bangkok, Delhi, l'India, Goa, in quegli anni lì. È un caso vero al quale Netflix ha dedicato una serie fatta molto bene come ricostruzione d'ambiente.
Allora, devo dirti, io ho visto la prima puntata ed ero un po' fatto fatica.
Sì, quindi, sai cos'è? A me la cosa più disarmante è che il protagonista, che è un mezzo sangue, perché è un madre vietnamita, parla francese, assomiglia spudoratamente a Lando Fiorini. Ce l'hai vede Lando Fiorini?
Questo ti disturba.
E questo
disturba.
mi disturbava vedere questo che sembrava Lando Fiorini. Dopodiché ho preso il ritmo, devo dire che superata la prima puntata, che effettivamente è molto densa, poi ci sono questi, ti devi abituare a questo gioco continuo di sei anni avanti, sei anni indietro, salti temporali, però poi quando ci prendi l'abitudine e entri un po' nella storia, si fa seguire molto bene.
Bene, quindi questa allora ci ritorno. Invece segnalo che oggi Sky ha messo Anna, la serie di scritta da Niccolò Ammaniti, l'ha messa tutta.
È perché anche loro si stanno adeguando, ecco, al binge watching.
Quindi
capito?
Il commento è: o è molto brutta e quindi ce la mettiamo tutta.
Scopriamolo questo fine settimana. Chi ha Sky potrà avventurarsi nella visione integrale di questa serie di Niccolò Ammaniti, di cui si è parlato tanto, e scoprire se Sky l'ha fatto perché ormai si mettono tutte insieme le serie, o se l'ha fatto perché insomma è l'unico modo di farcela vedere.
Esatto. E poi invece segnalo su la F, che è appunto la come si dice,
la piattaforma della Feltrinelli,
questa serie in costume che si chiama Gentleman Jack. Sì. Praticamente è una storia, tra l'altro, vera, perché è basata sulla storia, sulle idee, sugli amori di Anne Lister. Sì. Una donna che appunto totalmente anticonformista, che vive nella Inghilterra vittoriana, molto intraprendente, che si sposa, quindi il primo matrimonio LGBT, perché si sposa con una grossa ereditiera del periodo, e questa serie racconta la sua vita molto avvincente, devo dire, e anche questa è disponibile tutta, quindi uno se la può prendere
e guardarsela per intero.
Sì, la F ha sempre queste cose un po' di nicchia, un po' trasposizioni letterarie, cose tiene così, ecco.
Quando sono le 8:59, e anzi in questo momento è scoccata la lancetta sulle 9, quindi anche sulle 14 se ci ascoltate in replica, è arrivato il momento di salutarci, di augurarvi un buon weekend. Il tempo dovrebbe essere
guarda c'è il sole,
miglioramento nelle prossime ore, insomma sabato e domenica la passeggiata e la vita all'aria aperta dovrebbe essere garantita.
Fantastico.
Buon fine settimana, noi ci ritroviamo qui puntuali da lunedì mattina per un'altra settimana di Extra Live,
sempre alle 8,
da Sergio Benoni
e Giovanni Follesa
un carissimo saluto e un buon weekend a tutti voi. Ciao.
Extra.